10 giugno 2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Z-Time. La prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Buon pomeriggio e ben trovata la mia compagna di viaggio di oggi, Francesca Barbato. Ciao Fra.
Buon pomeriggio Chiara, ben ritornata in redazione a Roma, ben ritrovate entrambi in diretta su Z-Time.
Sono finite le scuole, questa notizia la possiamo dare, la diamo, abbiamo finito tutte 60 le scuole, le ho contate, come sapete realizziamo progetti di media literacy, di alfabetizzazione ai media e di radiofonia nelle scuole italiane. Quest'anno sono state 60 che hanno realizzato i nostri laboratori, una rete di oltre 100, le scuole che collaborano con noi tra Zainet, la nostra rivista, le nostre frequenze radiofoniche, il nostro sito, insomma veramente una bella porzione di giovani a cui diamo voce, che intervengono ai nostri microfoni. Anche oggi li sentiremo in versione podcast con le voci dei più piccolini, giovani reporter della scuola elementare di Somma Vesuviana, la Don Minzoni, un podcast tenerissimo che poi vi faremo naturalmente ascoltare.
Hai fatto bene a ricordare questo dato interessante, perché 60 scuole non possono chiaramente rappresentare uno spaccato intero dell'Italia, ma sicuramente abbiamo portato progetti di media literacy, di radio in tante zone italiane, in tante realtà anche diverse a livello chiaramente geografico, ma anche sociale, di ordine e grado, perché abbiamo lavorato con le scuole secondarie di secondo grado, di primo grado, ma anche, come ricordavi poco fa, anche con alcune scuole primarie. I progetti di media litera si hanno visto coinvolti tantissimi giovani che avete ascoltato.
2000 circa, ecco. Li contavo giusto stamattina, saranno circa 2000, quindi veramente tanti.
Numeri significativi, assolutamente sì, che avete avuto modo nel corso di queste settimane anche di diretta su Z-Time di ascoltare attraverso i podcast o attraverso proprio le loro voci qui in diretta in redazione. Quindi è stato un anno sicuramente impegnativo, ma molto, ci ha dato molte soddisfazioni, perché poi appunto, come ricordavi, lavorare con così tante scuole, con così tanti giovani permette di avere anche una visione, no, sempre aperta e sempre aggiornata su quello che è il mondo adolescenziale d'oggi.
E potete partecipare anche voi ai nostri progetti. Già dal prossimo anno scolastico stiamo già lavorando, progettando, iniziando comunque a calendarizzare già tutto sul sito della nostra fondazione, quindi medialiteracy.it. potete trovare un po' di informazioni, contattarci, insomma avviare anche per il prossimo anno scolastico tanti percorsi trasversali, dall'educazione civica ai progetti di alternanza scuola-lavoro, no? E i cosiddetti PCTO, ma anche dei percorsi per i più piccolini, le scuole elementari, tanti bandi PNRR, come sapete, stanno arricchendo l'offerta formativa delle scuole. Ma fra oggi non è solo il giorno, insomma il primo lunedì senza scuola, che comunque è una bella sensazione per i nostri giovani, è anche il lunedì all'indomani delle lezioni.
Assolutamente sì, oggi commentiamo infatti le elezioni del Parlamento europeo che si sono svolte nel corso della scorsa settimana, perché ricordiamo che alcuni paesi, come per esempio l'Estonia, che è stata capofila, è andata alle urne già dal 5 giugno. Nel corso della settimana poi tutti i paesi dell'Unione Europea sono stati chiamati a nominare e rieleggere quelli che saranno appunto i prossimi deputati che troveremo al Parlamento europeo, quindi la composizione dei 120 deputati. Ieri è stato l'ultimo giorno di elezioni in cui tante nazioni sono state chiamate al voto, anche l'Italia per il secondo giorno consecutivo, dato che i seggi si erano aperti sabato 8, si è recata alle urne per dare appunto la preferenza, esprimere la preferenza sui partiti politici che poi andranno appunto a confluire, ricordiamolo, nei gruppi parlamentari europei di riferimento, e andranno a completare quindi questa nuova visione, questa nuova compagine del Parlamento europeo. È ovviamente il tema del giorno, tanti gli spunti di riflessioni. Partiamo sicuramente da casa nostra e andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati più importanti. Partiamo da casa nostra e andiamo a vedere i risultati, che ricordo chiaramente che sono in continuo aggiornamento. Ci basiamo per ora su quelli che sono stati riportati dal portale Ligendo, che è il portale sul quale si basa il Ministero dell'Interno per riportare appunto i dati, le percentuali di voto per partito. Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito con l'ultimo aggiornamento delle ore 14:55 il 28,77% di voti. Alle sue spalle rimane fermo invece il Partito Democratico di Elly Schlein, che è in crescita e arriva ad ottenere il 24,10%, confermandosi il secondo partito invece a livello nazionale. Risultati delle urne che sono stati favorevoli per Forza Italia, che sale rispetto alle aspettative e arriva al 9,60%, superando, e questo è il derby diciamo in casa centrodestra-destra, la Lega, che invece resta ferma all'8,99%. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, che al momento risulta il terzo partito invece in Italia per quanto riguarda le preferenze, il Movimento 5 Stelle ha registrato un calo e si attesta invece al 98,98%.
Resta invece sotto il 4%, quindi non manda parlamentari a Strasburgo la lista di scopo più Europa Italia Viva, Stati Uniti d'Europa, così come Azione di Calenda, che insomma non ha raggiunto la soglia per entrare in Parlamento. Esultano Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiungono il 6%, non so fra la percentuale esatta se hai avuto modo di vederla, però insomma si attestano intorno a quella percentuale.
Sì, leggermente più alta, siamo al 6,76%, ripeto, sempre i dati aggiornati alle ore 14:50, quindi in continuo aggiornamento.
Comunque, quello italiano è uno dei pochi governi che è stato confermato dal voto, lo ha commentato così insomma anche soddisfatta Giorgia Meloni, soddisfatta anche la Schlein, che dice andiamo avanti così, il solco è stato tracciato, siamo andati benone, abbiamo accorciato la distanza con Meloni, siamo il perno dell'alternativa. Per quanto riguarda le preferenze, si sono registrati gli exploit di Vannacci, Ilaria Salis, Antonio De Caro, passa anche Cecilia Strada, insomma un po' discussi questi nomi. Sia in positivo che in negativo, commentavamo fra fuori dai microfoni, sono sempre tutti molto soddisfatti all'indomani delle elezioni, anche quando non c'è da esserlo, no? L'esempio della Lega su tutti, con Salvini che si dice appunto soddisfatto del risultato delle europee, con una Lega che però è decisamente in crollo.
Assolutamente, anche perché se si confronta il risultato della Lega rispetto alle precedenti elezioni europee e soprattutto alle elezioni politiche del 2018, dove Lega e Movimento 5 Stelle erano invece i partiti ad aver preso più voto, è chiaro che la Lega ha avuto in questi cinque anni un crollo quasi costante, oserei dire, no? di preferenze. È vero che tutti si dicono all'indomani delle elezioni, sentendo anche i discorsi che vengono fatti dai vari comitati elettorali, soddisfatti o vincitori, però a livello geopolitico, diciamo, cercando di essere il più obiettivi ed oggettivi, ci sono dei partiti che possono ritenersi soddisfatti. Chiaramente abbiamo parlato di Fratelli d'Italia per il motivo che poi ha sottolineato la Premier, ossia che è uno dei pochi partiti in Europa che è attualmente al governo interno, che viene riconfermato nelle elezioni europee. Soddisfatto può essere anche chiaramente il Partito Democratico, sia perché ha aumentata e si è accorciata la forbice di distanza con Fratelli d'Italia, sia perché al momento risulta il primo partito di opposizione all'esecutivo. Soddisfatto può essere Forza Italia, che era un partito che era stato definito dopo la morte del suo leader Silvio Berlusconi esattamente un anno fa come un partito defunto di fatto, invece che un Tagliani, ha confermato a livello europeo un trend diciamo in crescita positivo, battendo anche la Lega. La Lega, ecco, in realtà ha un risultato decrescente. L'unica soddisfazione per Salvini può essere che ha superato la soglia di sbarramento e quindi ciò permette a Vannacci, che era capofila nelle circoscrizioni, di essere eletto eurodeputato. Male oggettivamente può ritenersi il discorso invece per quanto riguarda il partito di Azione di Calenda, che ha corso separatamente rispetto invece a Renzi, che è andato a confluire con il partito più Europa di Emma Bonino,
che pure non si può dire insomma del tutto soddisfatto,
no.
Così come anche il Movimento 5 Stelle, decisamente un risultato che mette un po' in crisi anche le gerarchie, no? All'interno del partito si parla di un possibile ritorno in scena di Grillo, insomma ci sarà sicuramente da ripensare qualcosa all'interno del Movimento 5 Stelle, che lo ricordiamo nelle europee poi storicamente aveva fatto anche un exploit, no? Negli anni e nelle elezioni passate, adesso invece diciamo che torna ad abbassare la sua percentuale. L'affluenza, come sapete, non è mai stata così bassa per le europee, 49,68%, significa che per la prima volta più di un avente diritto su due non ha votato. Ricordiamo che alle europee del 2019 aveva votato il 56,09%, insomma davvero significa significativi, però soprattutto i risultati degli altri paesi.
Sì, perché possiamo dire che, per esempio, per Francia e Germania, che hanno un ruolo, ricordiamolo, fondamentale, no? Nell'organizzazione amministrativa economica europea, entrambi i paesi hanno assistito a un vero e proprio terremoto politico interno. Sì. Emmanuel Macron, e Olaf Scholz sono infatti i veri grandi perdenti dell'elezione. Dei due, a rischiare di più nell'immediato è il presidente francese, che gioca la carta della disperazione di un'elezione anticipata, appunto parlando di elezioni anticipate, nelle quali spera di animare un improbabile front républicain contro, ricordiamolo, lo straripante Rassemblement National di Marine Le Pen, che invece, appunto in Francia, è il partito che ha ottenuto più consenso a livello di elezioni europee, e anche dell'astro nascente Bardella. Anche il cancelliere tedesco al momento non sta meglio, perché appunto è stato annichilito sia dalla rinascita del CDU di Merz, che già gli chiede di sottoporsi anche lui a un voto di fiducia, ma anche dal sorpasso di AfDE alle prese con alleati, anche loro perdenti, che potrebbero staccare la spina già nei prossimi mesi.
Questo naturalmente cambia, no, lo scenario del Parlamento europeo, perché sono nettamente rafforzate le destre rispetto a quello che era lo scenario precedente, anche se c'è da dire che la presidente uscente della Commissione europea, la von der Leyen, comunque dovrebbe avere i numeri, ad oggi ha i numeri, soprattutto se la coalizione decidesse di allargarsi anche ai Verdi. Comunque diciamo che è una stabilità decisamente più precaria, anche perché bisogna considerare, no, il rischio di franchi tiratori, quindi di una maggioranza non così stabile. Comunque, a ogni modo, il responso delle urne avrà come conseguenze importanti sulla vita delle istituzioni europee, soprattutto il rafforzamento delle destre, quindi parliamo dell'ambito non solo diciamo geopolitico, ma anche dell'ambito ambientale, insomma, e soprattutto dell'identità nazionalista, no, di alcuni paesi, a danno invece di quella comunitaria dell'intera Unione. Ogni maggioranza europeista, come sottolinea anche questa mattina proprio il Corriere della Sera, infatti dovrà fare i conti con uno schieramento di destra rafforzato, deciso a far valere le proprie posizioni. Dicevamo, i dossier cruciali sono sicuramente la politica di difesa contro l'espansionismo aggressivo della Russia di Putin, la politica agricola, la transizione climatica, che insomma saranno oggetto sicuramente di negoziati più duri, dove spesso salteranno anche le alleanze tradizionali, e soprattutto sarà sempre più evidente il solco tra due idee d'Europa: quella che vuole affrontare insieme le sfide del futuro e quella che vorrebbe rimettere tutto nelle mani dei governi nazionali.
Inoltre ricordiamo che poi in molti comuni italiani si è votato anche per le amministrative. Lo spoglio delle amministrative è iniziato poco fa alle ore 14, ieri sera si è parlato degli exit poll. Per esempio, per quanto riguarda la regione Piemonte, gli exit poll davano in vantaggio il presidente uscente Cirio, rappresentante del centrodestra, e il centrosinistra invece verso la vittoria al primo turno a Bari e a Firenze, e anche a Bergamo e Cagliari, ma ne parleremo magari più avanti, vedendo anche le tendenze su X, se queste città, appunto, man mano che arriveranno gli aggiornamenti, ci saprà dire quali saranno i loro colori politici nelle prossime amministrazioni.
E continueremo sicuramente a parlare di europee, come hai detto tu, anche nel blocco dedicato alle tendenze di X, che oggi sono quasi interamente dedicate naturalmente alla politica. Proveremo ad analizzare insieme, insomma, alcuni dati, alcuni numeri, alcuni fattori, cercando di dare una lettura quanto più completa possibile di quelle che possono essere le prospettive. Una pausa musicale per noi, e poi tornano anche le voci dei piccoli reporter della nostra rete di scuola. Questo potrebbe essere un tormentone estivo. Sesso e Samba di Tony F. Gaia. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Francesca è già pronta a ballarlo. Voi restate con noi. Zay Time.
Metto benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.
Che follia, sudamericana.
Sudamericana.
Andare via.
Via.
Via prima di farci a pezzi. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana
quando va. falli, mi fai perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli, nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti, a me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo.
Che follia, Sud America. Prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana, l'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole, ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Tony F e Gaia possono essere loro tra i tormentoni estivi di quest'estate. Ci sta?
Ho visto che stanno scalando le classifiche delle hit al momento, no? Quindi chiaramente Se non sarà l'unico tormentone rientra nelle canzoni che ascolteremo e balleremo di più in questa caldissima estate, almeno così si sta presentando.
Vabbè, oggi anzi qui a Roma quantomeno si tira un sospiro di sollievo, c'è un cielo un po' velato, insomma, finalmente
la famosa cappa, come sì, diciamo noi.
No, no, poi un po' si respira, dai.
Sì,
rispetto a ieri, vabbè, tu forse un po' le temperature alterate. Va bene. Dicevamo, giovani reporter sono i protagonisti delle nostre trasmissioni radiofoniche, lavoriamo con le scuole, principalmente scuole superiori italiane, ma non solo. Quest'anno ci sono state delle bellissime novità, ci sono stati anche i piccolini, sia delle scuole medie sia delle scuole elementari. Abbiamo lavorato con il Visconti a Roma e con l'istituto Don Minzoni di Somma Vesuviano, una scuola deliziosa con delle maestre veramente incredibili, la maestra Michela e la maestra Olimpia veramente su tutte. E oggi ci andiamo ad ascoltare il primo podcast, poi pian piano li manderemo naturalmente tutti in onda anche sulle nostre frequenze. Quest'idea è un'idea bellissima della maestra Olimpia, che quest'anno ha fatto leggere ai più piccoli Le città invisibili di Italo Calvino. Ho detto, ma sei sicura, quando me l'ha detto? Perché insomma, comunque si tratta di un libro complicato, assolutamente sì. Lei invece lo ha reso naturalmente anche abbordabile ai più piccoli e poi ha chiesto a loro di dipingere, di inventare la propria città invisibile. Quindi insomma, questo podcast è veramente un'idea originale in cui la voce di Italo Calvino si va a mischiare con quella dei più piccolini di una classe quarta elementare, appunto, di Somma Vesuviana. Ce lo andiamo ad ascoltare e poi se volete lo potete anche riascoltare da remoto su Spotify, sul nostro canale ZTime Podcast. Restate con noi perché poi torniamo con tanta attualità, musica, i tormentoni estivi e le elezioni europee.
In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, la maestra Olimpia ci ha presentato parte del libro Le città invisibili.
Grazie alla lettura dell'opera siamo entrati in uno spazio surreale, incontrato da Marco Polo durante il suo viaggio, popolato da città inesistenti e impossibili. Paesaggi incongrui e contraddittori, dove emergono così fuori posto e fuori tempo.
Le città invisibili di Italo Calvino. Capitolo quinto. Le città e gli occhi. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla delle città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia. E nelle giornate luminose, un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. Tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauchi: che odino la terra, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino com'era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
Abbiamo realizzato le nostre città invisibili. Oggi vi vogliamo raccontare di Libera, Keira e Artesia.
Libera. Esiste nei miei sogni una città di nome Libera. A Libera tutto è costruito in onore della donna. Ogni casa è graziosa e circondata da un bellissimo giardino, dove al centro vi è un albero di mimose. Immensi filari di cespugli fioriti delimitano le strade, dove passano carrozze lussuose trainate da cavalli bianchi.
In ogni angolo della città si trovano negozietti caratteristici, che vendono profumi dolci e delicati, gioielli preziosi e scintillanti, borse di ogni genere, scarpe eleganti con tacchi, vestiti principeschi. E poi saloni di bellezza, fiorai, ristoranti romantici, pasticcerie raffinate e librerie fornitissime, palestre attrezzate.
Al centro di Libera vi è un'enorme piazza sulla quale si affacciano un museo con le opere dedicate alle donne di pittori e scultori famosi. Un centro culturale dove ci si riunisce per discutere di cinema, teatro, spettacoli, arte, cultura, sport, educazione civica e sociale e di protezione ambientale.
Qui sembra sia successa una rivoluzione. Le donne e gli uomini hanno scambiato i propri ruoli. Le donne fin da piccole imparano a difendersi e da adulte sono quelle che svolgono tutti i lavori, dal più facile al più difficile. Sono libere di pensare, di esprimere la propria opinione e di poter decidere della propria vita. Gli uomini hanno pieno rispetto delle donne e a loro sono affidate tutte le attività necessarie alla vita quotidiana. Keira.
Nella città di Keira tutto profuma di vaniglia. Le persone e gli animali che ci vivono sono di pan di zenzero, con simpatiche decorazioni. Il cielo che sovrasta la città ha le nuvole di zucchero filato. Il sole è un chupa chups.
Le strade sono di pasta frolla, dove circolano automobili a forma di plum cake. Le case sono muffin di vario gusto e di colori diversi. C'è quella alla fragola, quella al cioccolato, quella ai frutti di bosco. I palazzi sono torte a due, tre e più piani, separati da cancelli di cioccolato.
Ogni omino della città svolge un lavoro. C'è l'omino Borbone che lavora nella caffetteria. È sempre un po' nervoso e con il broncio. C'è la signora Batticuori che vende bottoni decorati di tutti i colori. Ha un gatto di nome Reo che dorme tutto il giorno sopra un macaron. C'è il signor Cuor di Mela che ha una libreria e offre ad ogni lettore che entra un sidro caldo.
Quando diventa sera, ecco che compaiono le pandistelle e la luna cioc illumina la città. Tutti gli omini ritornano alle loro case.
Artesia. Artesia è la città dove tutti gli abitanti amano e rispettano tutto ciò che è arte.
Si entra in città attraverso un grande arco da cui parte un viale con magnifiche case e giardini ben curati.
Quartieri. In alcuni vi sono ville antiche con sculture, fontane e maestose, chiese e musei bellissimi dove è possibile ammirare grandi opere d'arte di pittori e scultori famosi.
In altri ci sono grattacieli moderni, altissimi, circondati da parchi pieni di verde e sculture fantasiose e colorate.
I cittadini di Artesia hanno il piacere di vivere l'arte, avendone cura ogni giorno.
Queste sono alcune delle nostre città invisibili e speriamo di averle rese visibili attraverso il nostro podcast. Grazie per averci ascoltato.
Un saluto dalla classe 4 D Don Minzoni del secondo circolo didattico di Somma Vesuviana.
Paparazzata, sembro Kylie Jenner. Ho preso sole tutto il giorno, la faccia rossa sembro un beauty blender. Da dove vengo sembra le Maldive, ce la fai solo se sei una believer. Self-made bitch, non leader, rockstar bitch, like Bieber. Con il sole nei capelli, sì d'estate siamo tutti più belli. Sì d'estate sono molto più betti, pure lui non sembra avere difetti. Per me va loco, come per la coco. Mi stressa troppo, baby non fare foto. Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch. Lo sai che non siamo uguali, puta madre sono chiusa a fare questa hit. Fuori fanno 30 gradi.
Bronzatissima, è bellissima. Gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare. Bronzatissima, simpaticissima. Mano margherita e si gode la vita.
Tra lì rosa match allo champagne. Le mie baddies dicono chapeau. Quest'estate sono in tutti i bar, ogni sera vedo un nuovo club. Fino a che non viene la polizia, ci porta via di qua. Non dicono mai niente alla miss, perché son bellissima.
Bronzatissima, è bellissima. Gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare. Bronzatissima, simpaticissima. In mano margherita e si gode la vita.
Bronzatissima,
è bellissima. Gli occhi come il mare,
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Lei mente quando dice che non prova niente per me. Lei mente.
Rientriamo in diretta su Zai Time per lanciare un altro contenuto, questa volta una rubrica musicale. Come sempre, come ogni lunedì, è arrivato il momento di ascoltare la rubrica WhatsApp.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Me ne sbatto il cazzo del tuo talk show. Mi presento fatto come Osho. Che ti allago un laio, bro, ti rompo. Metti Natsukao contro Tompo.
Madman is back. Lone Wolf, il titolo del suo nuovo album, preceduto dal singolo Plenilunio. L'attesa è stata lunga, ma questo progetto rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell'artista, caratterizzando l'album con una sfumatura più introspettiva e un punto di vista maggiormente personale rispetto ai lavori precedenti, segno di una maturazione personale oltre che artistica. L'album, a partire dal singolo Plenilunio, Lunio, oltre che nel titolo Lone Wolf, rispecchia un'atmosfera di isolamento e riflessione, una sorta di solitudine solitaria che ci viene raccontata lungo tutto l'album. Lone Wolf vanta diverse collaborazioni importanti che aggiungono ulteriore valore al progetto. Tra gli artisti presenti troviamo Jamie Tights, con cui Madman ha una lunghissima storia di collaborazioni di successo, oltre che Da Supreme, Jake La Furia, Ricky Rox e Mattaman. Nei giorni precedenti l'uscita dell'album, graffiti con l'iconico logo di Madman sono apparsi sui muri di Milano, generando hype e aspettativa tra i fan.
Come stesso jab diretto dojo calcio destro con il tuo colpo con riflesso toro loco proprio non vi penso. Vince calcio e cardio costa tanto, switcho guarda d'alto dosso assalto, spacco dall'inizio coro stanco, se tu fai giujitsu faccio sambo. Il mio flow è una dark shock, non mi fermi ti serve una task force, io sono il campione e tu la mascot, ma il cassone pure con il casco.
Ehi, hey, in sta merda io sono il boss. Non mi fotte di queste tots. Vedo nero come l'Air Force. Usco una carry the box. Ogni barra come sentenza. Uso il mio dolore come fosse la pezza. Vado avanti ore e faccio ore per inerzia. Mi conviene il flow tipo ingegnere in versa. Sto conquista tipo solamente se pesca. Solo se fit tipo bitch fa in palestra. Niente storie serie, voglio una pesca. Voglio due per una pesca. Talento non mi impegno tipo Hancock. Mi farò fuori in albergo tipo Tenko. L'ansia che mi stringe il petto tipo Leclerc. Mangio finché mi riempio triplo mento. Faccio solamente rap top, let's go. Grido con il laptop a letto. Stringo la sua quinta di petto. Finché non mi squifta sul deadbot.
Yeah, right back at it. Laid back like a craftmatic. Addicted like a addict.
Il leggendario duo hip hop da Dog Pound, composto da Daz Dillinger e Corrupt, ha recentemente rilasciato il loro nono album in studio, We All We Got. Questo nuovo progetto segna un ritorno significativo per la crew, riunitasi anche grazie a un episodio dalla forte connotazione emotiva, e vanta collaborazioni che promettono di renderlo un album che lascerà il segno. L'episodio di cui abbiamo accennato riguarda l'icona Snoop Dogg, amico e collaboratore di lunga data del duo, che ha rivelato recentemente di essere stata proprio la morte del fratello minore Bing Worthington a fare da catalizzatore per la riconciliazione tra lui e Daz Dillinger, che non si parlavano da tempo. Endorsement di peso quello di Snoop Dogg, che ha lasciato fortemente il segno, sia musicalmente sia a livello di impatto del progetto. L'album vede la partecipazione di numerosi artisti di spicco, tra cui Snoop Dogg, DJ Premier, Lady of Rage, RBX, Will.i.am, DaBaby e Butch Cassidy. We All We Got rappresenta non solo un ritorno alla musica per i The Dog Pound, ma anche una celebrazione del loro legame e della loro eredità musicale, Instant Classic.
No show cuts, fucking with no much. DPGC, nigga, we broke up. Somebody said the Dog Pound broke up. Shut your bitch ass up, nigga. Now smoke up. What a day to play. Clear blue skies with a sprinkle of gray. The DPGC way. Yeah, Baba, we back.
Yeah.
Sì, io. Yeah.
Non vivremo il peso di una vita borderline.
Gli Sgaccia, uno degli emergenti più interessanti della scena rap italiana, ha pubblicato il suo nuovo EP Cultura Italiana Parte 1. Il progetto musicale pone in primo piano il profondo legame con le radici culturali italiane di Sgaccia. Interamente prodotto da Sala, l'EP è stato realizzato durante la primavera a Los Angeles, dove è stato anche mixato e masterizzato.
Non ieri troppi sbatti, ma il medico chiede come stai, non chiede come stavi. Nelle foto di famiglia ho solo visi familiari, non ci metterò una tipa che non sposerò più avanti. Vengo dal T01.
Il concept generale legato alla cultura italiana non resta solo come un inno alle radici italiane di Sgaccia, ma è anzi un momento di riflessione rispetto agli episodi di smarrimento vissuti durante il periodo in cui Sgaccia è stato ad Atlanta. Da questi momenti è riuscito a uscirne trovando forza e ispirazioni nella sua identità culturale, ed è questo che ci racconta in questo EP. Sgaccia è made in Italy, and if you don't know, now you know.
Non ti posso fare più di un classico, ma in vent'anni farò quello che nessuno ha fatto. Non vivremo il peso di una vita borderline.
Mississippi Drive, Mississippi Drive.
Guido stando attento a non far pieghe sulle Nike.
Mississippi Drive, Mississippi Drive.
Faccio comeback, trapper, non mi stanco mai.
Mississippi Drive, Mississippi Drive.
You already know.
Mississippi Drive, Mississippi Drive.
Pull out the trees cause it's kush season. I ain't never going home, I'm on tour, I ain't leaving. Smell the smoke, she don't need a reason. Ass low, high caliber pounds, I roll a joint and she won't get found. Pass it to me before you put it out, don't let me catch your feet on this couch. They don't announce, just pulled a nug from an ounce.
I smoke the whole thing, no we don't come down.
I keep hustling, I'ma make the real niggas proud of me. You fake, so you need to get the fuck from round me. Built the shit from the ground up, now I live a dream.
You the only one I need on my team.
Vivremo il peso di una vita borderline.
Mississippi Drive, Mississippi Drive.
Guido stando attento a non far pieghe sulle Nike.
Mississippi Drive, Mississippi Drive.
Faccio comeback, trapper, non mi stanco mai.
Avete ascoltato What's Up, la selezione delle tracce più belle della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Mississippi Drive.
What's up?
Tutte le paure che hai, non le hai certo imparate da me. Dimmi qualcosa di te che non so, che non sai, tanto ormai bisogna venirsi incontro, sono tempi duri. Prendimi tu in una villa da sogno con gli occhiali scuri, che resta la fine che preferisco mentre mi guardi così. Almeno mettiamo su un disco, disco, disco.
Cosa fai questa notte? Sei tutta cromata di blu, tutta sola anche tu. E dimmi poi dove vai questa notte che adesso non ti vedo più. Anche tu mi spezzi il cuore proprio dietro le scatole. Te lo direi se fosse tutto più facile, ma mi telefonerai un giorno senza un perché, per dirmi il nostro amore. Un filo di vento parla, ti sento, l'amore eterno, ma era già mezzo rotto.
Mezzo rotto, ho messo a posto quei pezzi che verso per strada di te mi ricordo. Mezzo mosso, quel mare di notte che guardi e che mi manderai, mentre canto da sola blue sky, pensando a quei pezzi d'amore che io non so scrivere e ascolterei mai, mai, mai.
E quanto ti piace ballare da sola, cercare il mio sguardo qui in mezzo alla folla. La pelle nuda, dimentico l'ora e dimentico pure quanto è che mi scotta. Metti su sorrisi falsi, solo per gli altri, fumando Winston. Metto su un disco, disco, disco.
Cosa fai questa notte? Sei tutta cromata di blu, tutta sola anche tu. E dimmi poi dove vai questa notte che adesso non ti vedo più. Tutta sola anche tu mi spezzi il cuore proprio dietro le scatole. Te lo direi se fosse tutto più facile, ma mi telefonerai un giorno senza un perché, per dirmi il nostro amore. Un filo di vento parla, ti sento, l'amore eterno, ma era già mezzo.
Alla fine del gioco vuoi sempre qualcosa di più, tutta sola anche tu. Roulette russa, meglio mezzi rotti che non vedersi più, non credi anche tu.
Il nostro amore è un filo di vento, parla ti sento, l'amore eterno ma era già mezzo rotto.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
E passa un'ora da me, ho voglia di parlare.
15.41, torniamo in diretta a Zaytime, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Chiara Di Paola, Francesca Barbato oggi in vostra compagnia. L'ultimo blocco, come sempre, è dedicato alle tendenze di X, oggi chiaramente totalizzate dalle elezioni, non solo le elezioni europee, che è uno degli hashtag in tendenza, ma anche comunali e regionali, di cui possiamo darvi qualche aggiornamento, perché come sapete lo spoglio è iniziato alle ore 14.
Esatto, partiamo dal Piemonte, che è appunto la regione che era stata chiamata a rinnovare il presidente. Al momento, quindi con dei dati in continuo aggiornamento, risulta in vantaggio Alberto Cirio col 52,92% di voto, ricordiamolo appunto rappresentante di una lista composta da Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Noi Moderati e Lista Civica. In seconda posizione troviamo invece Giovanna Pentenero, che si ferma per il momento al 35,81%, capofila di una lista che vede partecipi seguenti partiti: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, Lista Civica Pentenero presidente. Alla terza posizione, solo con l'8,66%, c'è il Movimento 5 Stelle, rappresentato dalla candidata Sara Di Sabato. Ovviamente i dati in continuo aggiornamento, perché ricordiamo che le urne si sono aperte alle 14, quindi tutti i risultati che avete visto questa mattina relativi al Piemonte erano relativi agli exit poll, che è uno strumento che viene applicato di solito al di fuori dei seggi, in cui viene chiesto all'elettore di replicare il suo voto all'interno appunto di un'urna, oppure esprimere appunto la preferenza che ha appena dato all'interno della cabina elettorale. Quindi chiaramente non è un dato oggettivo, ma è statistico.
Sì, ricordiamo anche che oltre ad alcune regionali si è votato per le comunali. Firenze e Bari al momento sarebbero al ballottaggio, a Bergamo e Cagliari il centro-sinistra si sta affermando al primo turno. Naturalmente sono gli esiti insomma delle prime proiezioni. Per quanto riguarda Cagliari, l'abbiamo detto, per le comunali ha il 58,6% il centro-sinistra. Bergamo, la prima proiezione, vuole anche qui il centro-sinistra ampiamente in testa con il 56,3%. A Firenze, nella prima proiezione per le comunali di Firenze, Sara Funaro del centrosinistra è in vantaggio con il 41,6%, seguita dal candidato di centrodestra Schmidt con il 32,5%. Sono i dati del consorzio Opinio Italia per la RAI. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,1%, Cecilia Derre al 6%, la copertura del campione del 6%. Naturalmente si parla di dati puramente orientativi. Come hai detto tu, lo spoglio è appena iniziato, quindi insomma sicuramente sono dati in continuo aggiornamento. In tendenza però si parla tanto e soprattutto di europei, con Macron tra gli hashtag naturalmente più diffusi. Ricordiamo, no, che ieri alle 9 di sera, quindi veramente appena un'ora dopo l'uscita dei primi exit poll sulle europee che hanno decretato il trionfo dell'estrema destra di Marine Le Pen, Macron ha dichiarato: non posso fare come se niente fosse, ho deciso di ridare a voi la scelta del vostro futuro parlamentare con il voto. E quindi ha annunciato un po' a sorpresa, no, la convocazione di nuove elezioni legislative. Sciolgo questa sera l'Assemblea Nazionale, dice il capo dello Stato in un messaggio ai francesi che lascia paralizzati per qualche minuto i ministri del governo negli studi televisivi. Insomma, veramente spiazzato tutti, e ha raccolto il guanto di sfida di Rassemblement National. Ne parlavamo, no, Francesca, anche fuori dei microfoni. Macron, come anche Scholz, forse pagano un po' lo scotto di questa politica così belligerante e così anche in prima fila nella questione, nelle questioni geopolitiche, no? Soprattutto di forte belligeranza contro Putin al fianco dell'Ucraina. Forse è questa una delle motivazioni, no? Che, di cui adesso paga le conseguenze.
Potrebbe essere sicuramente una delle chiavi di lettura che molti politologi, insomma, in queste ore stanno dando, perché ricordiamolo che appunto Macron in realtà è il leader di un partito moderato, di centro, quindi chiaramente da un partito più conservatore, più moderato, liberal democratico, uno si aspetta magari un atteggiamento europeo, un atteggiamento
più mite,
esatto, internazionale. L'altra faccia della medaglia è che chiaramente c'è stata un po' una reazione alla linea europea, no? Agli europeisti, una reazione, cioè un'Europa divisa in metà, l'Europa degli europeisti, quindi dove c'è la von der Leyen, che comunque al momento il Partito Popolare Europeo resta per numero di voti il primo partito in Europa, ma c'è un'altra faccia dell'Europa che è anti-europeista, che si è schierata in alcuni paesi verso l'estrema destra, o in altri paesi come per esempio anche in Olanda e in Spagna, dove la sinistra ha ottenuto invece un buon successo, quindi a cui non piacciono queste politiche, non sono piaciute la posizione dell'Europa nei confronti della NATO, la posizione dell'Europa nei confronti dell'Ucraina e perché no anche la situazione del conflitto israelo-palestinese.
Sì, dove insomma l'Europa ha veramente faticato, no? E i leader europei attualmente al governo hanno veramente faticato a prendere le distanze dal genocidio che sta avvenendo in Palestina. Chi invece ha esultato è sicuramente Le Pen, anche lei in tendenza in queste ore sui social perché ha stravinto le elezioni nel proprio paese. La sua vittoria è stata, come dicevamo, anche non un chiaro segnale di malcontento, soprattutto per le politiche del presidente, che ancora ieri percorreva gli Champs-Élysées al fianco di Joe Biden, no? A proposito di quello che dicevamo, discutevano di una guerra in Ucraina, insistendo anche sul voler guidare una coalizione di intervento e di appoggio a Kiev europea. Quindi il risultato un po' ha sconfessato il presidente, anzi lo ha sconfessato pienamente, il governo in carica, anche con una chiarezza senza precedenti. Festeggiano non soltanto l'estrema destra, che ha inseguito questo risultato trasformando la campagna delle europee, si può dire, in un referendum pro o contro Macron, perché poi a questo si è ridotto, ma anche l'estrema sinistra della France Insoumise, che negli ultimi giorni ha intensificato la protesta filo-palestinese e ora ha superato il 9%, quindi può rimproverare a Macron di aver perso ogni legittimità. Come dicevi tu, le questioni, no, geopolitiche internazionali forse sono la prima causa del terremoto politico sia tedesco sia francese.
Assolutamente. A proposito di tendenze geopolitiche, c'è un altro hashtag in queste ore, è stato sicuramente molte volte selezionato dagli utenti, che è quello di Salis. Ci riferiamo ovviamente a Ilaria Salis, perché la candidatura della maestra, un caso politico dopo la pubblicazione delle foto in tribunale con le catene a polsi e caviglie, detenuta, ricordiamolo, per 14 mesi in un carcere ungherese prima che le venissero concessi domiciliari, da scontare però sempre a Budapest, è letta ovviamente come un traino da parte di Alleanze Verdi e Sinistra, il partito che l'ha candidata e che è riuscita a portarla all'elezione, perché ricordiamolo che appunto il partito ha superato la soglia di sbarramento, essendo capofila anche Ilaria Salis è una delle appunto nuove europarlamentari. Se ne parla tantissimo perché chiaramente da settimane è al centro del dibattito, a prescindere dalla sua elezione, per il tema dello Stato di diritto e anche sulla leva della battaglia di giustizia, no? Legata a Ilaria Salis, visto che in questo caso l'eventuale scranno a Bruxelles potrebbe garantirle la libertà, perché ricordiamo che in caso di elezioni non andrebbe appunto a processo, non subirebbe il processo, sarebbe automaticamente in libertà e automaticamente appunto europarlamentare, a meno che l'Ungheria non si metta di traverso, diciamo, in questa decisione, però lì si rientrerebbe appunto in un caso geopolitico effettivamente particolare.
Sì, decisamente. C'è in tendenza anche Salvini, che ha registrato invece una sonora sconfitta, però lui si dice soddisfatto, ci davano per morti ma siamo vivi e vivaci. Guarda, posso dirti, prenderla così, cioè io pure vorrei, no?
Filosofia.
Sì, cioè, prendi proprio una patosa e dici: ah, vedi, ci davano per morti, invece siamo vivi e vivaci. Vabbè, beato lui.
Cambiamo un po' argomento, perché tra gli hashtag che troviamo oggi c'è anche Sahara. Nelle ultime 24 ore, infatti, nei cieli del Piemonte, ma anche in gran parte dell'Italia settentrionale, era rimasta sospesa una nube di pulviscolo sahariano che ha dato una colorazione tendente al giallo al cielo della città. Il fenomeno atmosferico non è così raro e si riscontra quando i venti trasportano sulle nostre regioni la sabbia delle aree desertiche del Nord Africa. La pioggia caduta infatti nella serata tra sabato e domenica scorsi e poi ancora nella mattinata di ieri non ha fatto altro che contribuire a depositare questi granelli su gran parte della città, e sono tantissime effettivamente le foto che giungono con queste immagini anche di macchine, no,
coperte. Devo dire che anche qui a Roma prima facevamo un po' uno slalom tra le macchine, siamo scesi a prenderci un caffè sotto la redazione, praticamente sembrava veramente di stare nel deserto a giudicare quantomeno dalle macchine, quindi diciamo che non solo al nord. Quanto è inquietante quando il cielo diventa tutto giallo, a me è proprio brutto, non mi piace.
Sì, no, anche perché poi effettivamente ci fa un po' a riflettere su tutta la questione, no, dei cambiamenti climatici e delle varie conseguenze. Però sì, confermiamo che anche noi della redazione di Roma abbiamo assistito.
Ci siamo sporcati i vestiti, sì, assolutamente sì. Senti, c'è in tendenza anche Maratona Mentana, perché veramente sta dando il meglio di sé, come ogni volta, ad ogni lezione, però veramente è stata in diretta per quante ore? Non so, due giornate.
Lui ha dichiarato ieri sera: preparatevi, state comodi sul divano perché io sarò in diretta per, pensate, 22 ore. Quindi ho fatto il calcolo che concluderà la Maratona di Mentana, che tra l'altro anche quella è in tendenza come hashtag.
Sì, esatto, per questo la nominavo.
Al telegiornale di questa sera, perché effettivamente lui si è iniziato, il collegamento con la 7 è iniziato ieri sera alle ore 22, quindi un'ora prima della chiusura dei seggi. Confermo che all'ora di pranzo Enrico Mentana era ancora in diretta.
Hai pranzato con Chicco Mentana, dillo.
Ho pranzato con lui, è vero, e sì. Imperterrito, che dava i dati delle affluenze, i dati dei partiti, faceva analisi geopolitiche, chapeau, perché comunque tutte queste ore di diretta, giornalisticamente parlando, sono impegnative da seguire senza rischiare, no, di anche un effetto stanchezza, perché poi voglio dire, caspita, il nostro Enrico
non lo so, vabbè. Senti, sono interessanti anche i dati che sono usciti sempre per quanto riguarda le elezioni europee, come sarebbero andate le europee se avessero votato solo determinate categorie, no? E quindi lo leggiamo in questo caso da un'utile infografica che ha preparato il profilo Instagram Torcia, partendo da come sarebbero andate le europee se avessero votato solo gli under 30. Noi naturalmente siamo particolarmente interessati a questa tematica, essendo il network che dà voce a studenti e studentesse delle scuole superiori. In testa ci sarebbe il PD con il 18%, seguito dal Movimento 5 Stelle con il 17%, la Lega sarebbe ultima tra quantomeno i partiti principali con il 5%. Se avessero votato solo i fuorisede, avrebbe stravinto Alleanza Verde e Sinistra, addirittura con il 40%, un dato veramente molto importante. Al secondo posto ci sarebbe stato sempre il PD, quindi insomma tra i giovani devo dire che va forte con il 25% dei voti. Azione al terzo posto, il 10%, anche questo è un dato molto interessante, visto che poi nei dati di fatto non ha raggiunto neanche la soglia di sbarramento, invece tra i fuorisede sarebbe stato al terzo posto. Ancora una volta la Lega sarebbe stata in fondo con addirittura lo 0,5%. Se avessero votato solo gli italiani all'estero, in testa ci sarebbe stato sempre il PD, quindi con un 30% dei voti, seguito invece dal partito di Giorgia Meloni con il 19%, quindi si sarebbe replicato insomma questo testa a testa, ma a parti invertite, con Alleanza Verde e Sinistra ancora molto in alto, perché si sarebbe collocato in terza posizione con il 17%. Poi insomma, come sono andate veramente i partiti italiani alle europee ve l'abbiamo raccontato, con Fratelli d'Italia in testa con il 28 e più di voti, 28,8 se non sbaglio sono gli ultimi dati, al secondo posto il 24% del PD, e poi Movimento 5 Stelle con un calo drastico, insomma una forbice molto netta, perché al 10%, e Forza Italia al 9,6%, con un dato comunque sorprendente e positivo per il partito in crescita, Lega al 9%, Alleanza Verde e Sinistra 6,7%, quindi gli ha permesso di superare la soglia di sbarramento. Invece la grande delusione di Azione, che abbiamo visto invece essere premiato, no, comunque dai giovani nelle elezioni, ha ottenuto il 3,3%.
Sul dato del successo di Alleanza Verdi e Sinistra per quanto riguarda appunto i giovani, gli under 30, in molti in queste ore stanno dando ovviamente una loro dichiarazione o comunque una ipotesi e teoria. Fra questi riporta per esempio il portale fanpage.it le dichiarazioni di Fabio Rotondi, Biondo dell'associazione The Good Lobby, che si è battuta per anni per il voto appunto per i fuorisede e ne ha ottenuto la sperimentazione per queste europee, e loro appunto hanno dichiarato che si tratta di studenti e i giovani sono più attenti alla questione climatica e hanno premiato di fatto quindi il partito che di più ha parlato esplicitamente nel programma elettorale del clima. Chiaramente c'è da dire che la generazione dei giovani, anche da quello che noi abbiamo ascoltato, no, in tante puntate, in tante lezioni, è una generazione attenta all'ambiente, alla sostenibilità, e anche la generazione dei Fridays for Future, perché sono nati appunto tramite gli studenti, sono nati anche nelle scuole, quindi chiaramente c'è un'attenzione maggiore alle politiche ambientali, così come alle politiche legate ai diritti civili, ai diritti sociali, e soprattutto anche fra gli studenti fuori sede, che hanno appunto sull'argomento hanno dimostrato di avere una maggiore sensibilità o comunque un maggiore interesse, quindi sicuramente sono dati da cui partire per alcune analisi, riflessioni.
Esattamente, proprio a questo è dedicato l'ultimo numero di Zainet che sta arrivando nelle scuole superiori italiane, ricordiamo, una copia gratuita in tutte le scuole superiori italiane, proprio in questi giorni. L'Europa che vorrei, abbiamo dato voce ai desideri, insomma alle priorità dei giovani e dei giovani reporter in particolare, come dicevi tu, oltre ai diritti e all'ambiente c'è molta attenzione al tema della pace, naturalmente al centro dell'agenda politica che in qualche modo i nostri giovani reporter ci hanno scritto e che abbiamo riportato sull'ultimo numero di Zainet. Non solo Europa, sono tantissime le tematiche che trovate all'interno della nostra rivista cartacea, ricordiamo da oltre 27 anni nelle scuole superiori italiane. C'è per esempio uno splendido progetto a proposito di Europa che è realizzato con i fondi di coesione dell'Unione Europea dall'istituto, dal liceo Spaventa di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, in Abruzzo. Qui la scuola ha mappato durante il Covid i beni culturali del proprio paese e ha realizzato un sito in cui viene ricostruita in 3D una chiesa del proprio territorio, molto importante e molto bella perché a pianta triangolare, che insomma è un esemplare piuttosto raro nell'architettura italiana, ecco, viene replicata in 3D, non solo, anche con una mappatura, una spiegazione, i ragazzi che attraverso dei video e dei punti di interesse che si possono cliccare sulla mappa spiegano appunto il bene artistico che hanno deciso di rappresentare. Poi si parla di Europa anche con il progetto Words of Europe, Francesca, che in questi giorni insomma sta in qualche modo andando verso la sua conclusione, perché era proprio un progetto nato per raccogliere le parole chiave dell'Unione Europea in vista delle elezioni, no, di questi giorni.
Sì, ci sono state raccolte, oltre alle proposte proprio provenienti dai cittadini sull'Europa del futuro, quindi l'Europa che vorrebbero avere, anche proprio delle domande che sono state rivolte a un candidato X, a dei candidati europei su alcune questioni. Bene, confermo che anche qui fra le tematiche più calde e più richieste c'è la questione ambientale, quindi la sostenibilità ambientale, la gestione dei conflitti europei ed extraeuropei, quindi tutto ciò che afferisce all'area della geopolitica, la questione dei diritti civili, diritti sociali, diritti anche dei più deboli, quindi tante domande legate anche all'inclusività, all'inclusione, alla salute mentale, che ricordiamolo, anche questo è un altro tema che piace molto, interessa ai giovani. Per fortuna, aggiungo, c'è sicuramente molto meno stigma rispetto a tanti anni fa. E Words of Europe adesso si sta, dopo le elezioni, proseguirà con un'ultima parte, che è quella appunto del coinvolgimento dei cittadini in attività presso delle residenze artistiche, sempre per far coinvolgere il concetto che la partecipazione politica può passare anche attraverso il sociale e attraverso la cultura.
Noi siamo arrivati in chiusura della trasmissione di oggi. Zainet naturalmente torna domani dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Tornano le voci di studenti e studentesse, ma non solo, ci sarà anche una bella sorpresa, come sempre le nostre rubriche. Il martedì c'è l'approfondimento sulla musica indie a cura del nostro Luca Luvisetto dalla redazione di Bologna, e torneranno anche il nostro Riccardo Cotumaccio, il nostro Emanuele Floris, oggi impegnati nel montaggio dei podcast, insomma, perché sul profilo Spotify Time Podcast ne potete ascoltare veramente tantissimi con le voci dei nostri studenti e studentesse. Gli ultimi caricati sono quelli di Somma Vesuviana, quelli di San Costantino Calabro, quindi dalla Campania alla Calabria, passando per l'Umbria con i podcast di Monterubiano. Insomma, davvero tanto materiale, tante voci e tante tematiche che potete riascoltare anche in diretta sulle nostre frequenze. Francesca, grazie per la compagnia. grazie per averci tenuto compagnia oggi, e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori che, con cui ci risentiamo e diamo appuntamento a domani.
Grazie a te, Chiara Di Paola. Zaytime torna domani alle ore 15. Ciao.